questo movimento c'è un movimento enorme di libertà, ed è una libertà che rifiuta, diciamo, la tradizionale contrapposizione con un altro valore che per i sessantottini è importante, che è il valore dell'uguaglianza. Non c'è contraddizione tra libertà e uguaglianza, perché la libertà, diciamo, perché la libertà non è tale fino in fondo se non è una opportunità vissuta in maniera uguale da tutti. Non c'è libertà, non c'è una vera, profonda libertà se questo valore è solo mio. Deve essere anche il valore degli altri. E io riconosco a ciascuno la possibilità di essere libero a suo modo, di essere libero in maniera singolare, in maniera sua, propria. In questa conciliazione, è una conciliazione esplosiva, c'è l'idea di un mondo di persone che sono libere ma sono uguali, e sono libere perché sono uguali, e uguali perché libere, perché ugualmente libere. In questo appunto il 68 rappresenta una conflagrazione, una conflagrazione che appunto, poi è stato citato anche prima dal sindaco forse, una conflagrazione che non è violenta. Nei 67, 68, 69 non sono anni di violenza. La violenza è la violenza dello Stato, che reprime con violenza alcuni dei movimenti sociali che nascono in quegli anni, la violenza di Valle Giulia, la violenza con cui lo Stato che non sa come reagire, le classi dirigenti che non sanno come reagire, mettono in atto, e la violenza soprattutto Piazza Fontana, cioè la violenza è l'inizio della stagione del terrore, ma di un terrore che non è agito in quegli anni perlomeno, poi il discorso dopo diventa diverso, dai movimenti. Quindi il 68, diciamo, il 68 propriamente detto è un momento di trasformazione, di cambiamento sociale che ha come dato peculiare il fatto che non è deciso da nessuno. Se voi ci pensate, no, la storia procede in genere in maniera lineare, con alcuni grandi salti, e questi grandi salti sono dovuti in genere alla decisione di una parte o di qualche capo o di una parte dell'elite. Insomma, la decisione di entrare in guerra certamente è una decisione che cambia la storia, ma è una decisione che prendono in pochi. Le decisioni di introdurre, non so, delle riforme, dei cambiamenti, delle leggi, sono legate all'iniziativa di pochi. Il 68 è legato all'iniziativa di tanti, non tutti, perché ovviamente è un fenomeno squisitamente urbano, è un fenomeno soprattutto studentesco ed operaio, però di tanti, e di tanti senza, di movimenti senza testa, senza che ci sia, senza uomini soli al comando. L'idea dell'uomo solo al comando è l'idea meno sessantottina che esista, perché invece l'idea è quella di una effervescenza collettiva, che produce un movimento generale, un movimento globale, un movimento di tutta la società. E ho citato 68 e 69 perché il 68, questo 68 corto è caratterizzato da questa formidabile alleanza tra i ceti popolari, tra le classi lavoratrici di antica e di recente formazione, i vecchi operai qualificati del nord Italia, ma anche le maestranze che arrivavano dal sud, gli immigrati appena arrivati, che arrivano nelle fabbriche e che sentono questo desiderio di, diciamo, di cambiamento e di rivolta, e gli studenti, cioè gli intellettuali, cioè le classi dirigenti. Poi, adesso forse ho un po' esagerato con l'enfasi, se vogliamo andare a vederlo, cioè questo era anche una, è stata una stagione, come dire, che ha delle cause anche molto specifiche, molto, molto banali, no? Non so, certamente cosa succedeva all'università? Che l'università italiana, con la liberalizzazione degli accessi che era arrivata negli anni 60, si era enormemente incidenziera, si aveva un numero di studenti gonfiato e assolutamente sproporzionato rispetto all'offerta che era in grado di dare. E questo certamente esasperava e provocava la tensione, ma la risposta fu una risposta comunque eccezionale, una risposta che non ha una spiegazione logica. Perché si producono questi grandi movimenti sociali? Perché si producono queste spaccature, queste tensioni nella storia? È molto difficile da dire, ma il tratto originale sicuramente lo è nella storia d'Italia del 68, perché se vogliamo anche la cosa che gli assomiglia di più forse è stato il Risorgimento per certi versi e la prima parte della Resistenza. Si tratta di un movimento di popolo che nasce nel popolo, che si radica nel popolo, che si diffonde in maniera spontanea. Questa fase, diciamo, questo 68 breve finisce probabilmente appunto nel 69, forse veramente quel 12 dicembre 69, con le bombe di Piazza Fontana e la risposta dei settori più retrivi, più reazionari, più oscurantisti a questa richiesta di cambiamento, e si entra in quello che potremmo chiamare il 68 lungo, perché il 68 corto, propriamente detto, finisce probabilmente, facciamolo finire il 12 dicembre 69 a Piazza Fontana, ma il 68 per molti versi dura per tutti gli anni 70, per tutti gli anni 70. Se io devo identificare un momento di chiusura di questa stagione, io lo leggo alla mia biografia, ma secondo me si può legare alla biografia del paese. Penso all'autunno del 1980 e al fallimento dei 35 giorni di lotta sindacale contro la Fiat a Torino. No? La Fiat nel 1980 decide di espellere dalla fabbrica migliaia di lavoratori, inizia una lotta durissima, uno sciopero a tempo indeterminato che durerà per 35 giorni, che vedrà la mobilitazione anche del segretario del Partito Comunista, Enrico Berlinguer, dei sindaci comunisti che verranno lì, dei sindacati, della CGIL, e si conclude con un clamoroso fallimento, una vittoria della Fiat, la ristrutturazione della fabbrica, e il segno che il lungo 68, che è durato per tutti gli anni 70, è veramente terminato, perché scusate, l'elemento decisivo è la marcia dei 40.000, cioè i 40.000 funzionari e impiegati della Fiat che per la prima volta decidono di scendere in piazza contro il sindacato, contro gli scioperanti, e sostengono la Fiat nella decisione di fare una ristrutturazione aziendale che pone la parola fine a una stagione di lotte, di rivendicazioni e di ascesa del sindacato. Lì comincia la parabola discendente del sindacato, del Partito Comunista, forse della sinistra, è l'inizio della marcia funebre, diciamo, di tutto un mondo che certamente negli anni 70 ha avuto una ribalta e una forza straordinaria. Gli anni 70 sono certamente, ecco appunto, io anche lì ero invece studente negli anni 70, e gli anni 70 li ricordo come anni dove per i giovani che militavano nella sinistra, perlomeno, Il 68 era un evento mitico e i 68ini una generazione da invidiare perché avevano partecipato a questo grande momento, ma era il peso di quell'evento, le conseguenze di quell'evento erano ancora tutte lì, c'era un'enorme politicizzazione che è andata decrescendo lungo tutto il decennio, ma che era ancora fortissima. Io ricordo la mia scuola, c'erano tre poveri fascisti che poveri sul piano, diciamo, sul piano personale, che si prendevano sempre un sacco di mazzate perché si ostinavano a essere fascisti in una scuola che non ammetteva i fascisti. Non era possibile, un livello di tolleranza zero. E mi ricordo gli scioperi, mi ricordo le sciarpe rose, il clima era ancora, è stato per buona parte degli anni 70, quello del 68. Naturalmente con alcune differenze, certamente una di quelle che è stata citata è stata la violenza. Io direi, certamente è stata la violenza, la deriva terroristica, ma ancora di più, diciamo, la premessa della violenza. La premessa della violenza è stata l'idea che si è diffusa tra gli studenti, tra una parte di quella che è diventata la nuova sinistra, si è diffusa l'idea che per vincere lo scontro con il capitale, lo Stato, contro il sistema, e questa è una parola molto da anni 70, il sistema, lo scontro contro il sistema bisognava organizzarsi, e l'organizzazione ha comportato anche ovviamente una fine di quel clima, diciamo, sovversivo, gioioso, canzonatorio, confuso delle assemblee, del grande marasma del 68. Il 68 è stato un marasma, cioè è stato come sono le situazioni, come io mi immagino una cosa del genere per la rivoluzione francese, cioè sono momenti in cui non ci sono regole. Non si sa bene, nessuno sa bene che cosa si va a tentoni, no, vedete, guardate, si va a tentoni e nell'andare a tentoni si trasforma la propria vita, vedete, è sufficiente guardare le foto dei cortei, i primi cortei, la gente tutta in cravatta, tutti con i capelli tagliati per bene dal parrucchiere, no? I maschietti, le donnine, le gonnine, le gonne a scacchi, poi vedi, un anno dopo sono tutti con l'eschimo, con le sciarpe rosse, il capello lungo, cioè quindi è proprio, c'è una trasformazione antropologica, perché l'ondata di cambiamento ti trasforma fin nelle tue, come dire, appunto nel modo in cui ti vesti, nel modo in cui ti presenti al mondo, nella tua identità, stravolge la tua identità. Gli anni 70 comportano un irrigidimento di questo processo e appunto nascono queste organizzazioni che in certi casi riproducono il peggio dei partiti politici, nel senso che riproducono i fenomeni di leaderismo, cioè, questi, si affermano questi leaderini, questi capetti, queste piccole personalità che si affermano all'interno dei gruppi, e si afferma appunto, nascono questi nuclei organizzati. Nell'organizzazione c'è la morte del movimento, l'organizzazione è la morte del movimento, l'organizzazione comporta la burocratizzazione delle ragioni della protesta, e quindi e anche, se vogliamo, la burocratizzazione va di pari passo con la ideologizzazione, perché il 68 in sé non è un momento ideologico. Questa gente qui non aveva delle idee così chiare, neanche da quel punto di vista, sulla propria appartenenza ideologica, sulla propria fedeltà ideologica. Il marxismo è un riferimento molto generico, appunto, tanto che autori forse più popolari di Marx sono certamente Marcuse è più popolare di Marx, certamente Foucault è più popolare di Marx, e Foucault è un filosofo lontanissimo, distantissimo dal marxismo, semmai un erede di Nietzsche e di un altro tipo di filosofia. Negli anni 70 questo elemento cambia, e il marxismo e il comunismo in certi casi in versioni folli, tipo il maoismo, servire il popolo, alcune organizzazioni che adottano questo sogno diventano settari, diventano dottrinari, diventano anche molto spesso impegnati a combattersi tra di loro, no, in nome della fedeltà di chi è più fedele a un ideale presunto di purezza. E quindi certamente progressivamente questo elemento di distanza ideologica diventa più profondo. Gli anni 70 sono tutto questo, però gli anni 70 non sono solo questo. Gli anni 70 sono anche anni meravigliosi, perché gli anni 70 sono anche e sono di meravigliose eredità del 68, perché gli anni 70 sono gli anni delle conquiste, delle enormi conquiste sociali e civili. Sono gli anni, il 69, l'anno della legge, poi il 74, del 79 della legge, 74 del referendum sul divorzio, della legge sull'aborto, poi arriverà il referendum dell'81, se non ricordo male, 81, maggio, aprile, maggio 1981, e l'anno, sono gli anni dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978, sono gli anni dello Statuto dei Lavoratori, sono gli anni della scala mobile, cioè sono gli anni in cui i salari della classe lavoratrice, che sono stati compressi per 15 anni, a partire dall'inizio degli anni 50, tutti gli anni vengono rilanciati, quindi sono anche anni sono gli anni della chiusura della legge Basaglia, cioè sono gli anni della chiusura dei manicomi, quindi della fine di un'altra di quelle istituzioni autoritarie e violente per definizione, cioè sono anni anche di gigantesca trasformazione sociale in cui quel movimento innescato dal 68 si traduce in diritti. Più diritti sociali e più diritti civili, questo è il... Ovviamente ai diritti sociali sono più interessate le forze della sinistra tradizionale, soprattutto i comunisti, ai diritti civili sono interessate delle minoranze battagliere e più marginali, più minoritarie nel paese, come i radicali, come una parte dei socialisti, come una parte del movimento, che però trasformano la fisionomia del paese, cambiano il volto del paese. Questo è, diciamo, allora 1980, non so quanto ho parlato, non c'ho manco l'orologio, mezz'ora, 40 minuti, che non voglio andare
oltre. Sono le 9 e mezzo.
Quindi quanto ho parlato? 40 minuti. Posso finire il mio ragionamento? No, appunto, veniamo ad oggi, cioè nel senso, allora 1980 finisce, il 68 lungo.